Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Uccisa a soli 14 anni per aver detto di no all'ex fidanzatino 19enne che avrebbe voluto tornare insieme a lei. Ha confessato tutto il ragazzo, ora indagato per il femminicidio della giovanissima Martina Carbonaro, ritrovata questa mattina ad Afragola in un casolare abbandonato. È il 42esimo caso dall'inizio dell'anno e l'età di vittime e carnefice continua ad abbassarsi sempre di più. Aumenta la pressione internazionale su Israele dopo il pessimo funzionamento del nuovo sistema di distribuzione degli aiuti umanitari creato per la Striscia di Gaza. Di quanto accade in Medio Oriente si è discusso anche al Senato, dove oggi il ministro degli esteri, Antonio Tajani, ha mantenuto una posizione equilibrista senza mai condannare in maniera esplicita le azioni perpetrate da Benjamin Netanyahu. Intanto il Consiglio d'Europa richiama l'attenzione del governo di Roma sul problema della profilazione razziale operata dalla polizia, mentre negli Stati Uniti Donald Trump si è detto pronto a cancellare i contratti federali con l'Università di Harvard. Questo l'ennesimo attacco dopo l'obbligo di sospendere le ammissioni di studenti stranieri nell'Ateneo. Tutto questo e molto altro nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, l'edizione delle 22.30 con cui ricapitoliamo i principali fatti di questo mercoledì 28 maggio 2025. Partiamo dalla cronaca, dall'ennesimo femminicidio, il 42esimo dall'inizio dell'anno, secondo i calcoli dell'osservatorio di Non Una di Meno. Uccisa dunque a soli 14 anni dal suo ex fidanzato che non accettava la fine della loro relazione. La vittima si chiamava Martina Carbonaro, era scomparsa dalla sua abitazione di Afragola in provincia di Napoli lunedì sera. Poche ore dopo sono scattate le indagini e le ricerche della polizia. Insieme alla madre di Martina a cercare la ragazza anche il suo ex Alessio Tucci di 19 anni. Questa mattina gli inquirenti hanno trovato il corpo della giovane in un casolare abbandonato e il 19enne è stato fermato. I video delle telecamere della zona in mano ai magistrati lasciano pochi dubbi e dunque arriva la confessione. L'ho uccisa. Alessio Tucci l'avrebbe colpita alla testa con una pietra più volte. Ora è accusato di omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere. Chiara Ronzani.
L'ho uccisa perché non voleva tornare con me. E la motivazione è fotocopia di tanti femminicidi, l'essenza del patriarcato. Lei voleva essere libera, ma doveva essere mia. Mia, una cosa che possiedo e a cui posso anche togliere la vita. Chi si stupisce della giovane età di vittima e assassino dovrebbe andare in una scuola dell'infanzia, dove già a 3 anni la normatività della cultura patriarcale è ben presente nei discorsi dei bambini. Perché ti vesti di rosa? È da femmine. Dove femmine è dispregiativo. I maschi sono forti e coraggiosi, non piangono. Ma se non possono piangere, come faranno a riconoscere la rabbia, la delusione e a imparare ad accettare un no? Germi trasmessi ovunque, in famiglia, a scuola, dai media, nella pubblicità, nei posti di lavoro. Se continuiamo a contare vittime sempre più giovani della violenza di genere, dovremmo dare per assodate le sue origini culturali e considerare malata la società in cui viviamo. La cura c'è ed è scritta nei dettagli nella Convenzione di Istanbul, firmata nel 2011. Lo strumento principale per eradicare la violenza è fare educazione alle relazioni, a partire dalla prima infanzia. Invece, 14 anni dopo, il ministro dell'istruzione propone una legge per limitare l'educazione sesso-affettiva nelle scuole, che già non è obbligatoria, con il consenso scritto di genitori, controlli su formatori e materiali, accontentando gli integralisti cattolici che non vogliono mettere in discussione la famiglia tradizionale. Ma è esattamente quello che andrebbe fatto, considerare malato quel tipo di modello in cui l'uomo comanda e la donna subisce, ed affrettarsi a insegnare la libertà, per smettere di contare vittime e invocare inutili pene più severe.
Come dicevamo in apertura, questo è il 42esimo femminicidio dall'inizio dell'anno. Da tempo, tra l'altro, le associazioni che si occupano di violenza di genere sottolineano la sempre minore età anagrafica di autori e vittime di femminicidio. Veniamo adesso all'ampia pagina di esteri a partire dal Medio Oriente. Nazioni Unite e Unione Europea hanno condannato ancora il nuovo sistema per la distribuzione degli aiuti umanitari a Gaza. Bruxelles ha anche criticato tutta la campagna militare di Tel Aviv. Aumenta dunque la pressione internazionale sul governo di Benjamin Netanyahu, ma sul campo le cose non cambiano. Emanuele Valenti.
In queste ore notizie contrastanti dalla striscia. Secondo le autorità locali, tra ieri e oggi il fuoco israeliano ha fatto almeno 10 vittime tra i civili alla ricerca di aiuti e di cibo. Non è assolutamente chiaro però se le autorità locali si riferiscano al caos, soprattutto ieri, nei pochissimi punti di distribuzione a Rafah nel sud, oppure anche in altre località. Oggi la fondazione finanziata dagli Stati Uniti, che opera con l'esercito israeliano, a un certo punto anche detto di avere sospeso temporaneamente la distribuzione degli aiuti, ha però negato ci siano stati spari. Il punto rimane comunque sempre lo stesso: il sistema non è praticamente utilizzabile da civili allo stremo da diverse settimane senza alcun supporto esterno. A confermare il quadro caotico, le Nazioni Unite, che non stanno, sappiamo, distribuendo aiuti che sono state tagliate fuori da Israele, hanno però detto che dei loro camion sono entrati nella striscia questa settimana, ma sono poi stati saccheggiati da una popolazione disperata. Netanyahu ha detto che è stato ucciso oggi uno dei capi di Hamas, il fratello dell'ex leader dell'organizzazione Sinwar, ma non ci sono conferme al momento nemmeno dall'esercito israeliano. Infine, come già nei giorni scorsi, continuano a rincorrersi voci di un possibile accordo per una tregua. Nel negoziato avrebbero un ruolo sempre più attivo gli americani. L'inviato di Trump, Witkoff, ha detto poco fa che ci potrebbe essere a breve un'intesa di massima e che nella valutazione in queste ore è coinvolto lo stesso Trump.
E proprio su Gaza c'è stato oggi un dibattito acceso nell'aula del Senato con il ministro degli esteri Antonio Tajani, che è intervenuto a nome del governo, tra le accuse però di ipocrisia da parte delle opposizioni. Israele si fermi, i morti innocenti a Gaza indignano, così ha detto il ministro. Ma il suo intervento è stato quello di un equilibrista, non ha mai nominato Benjamin Netanyahu, e dal centro-sinistra hanno risposto: il governo riconosca lo Stato di Palestina. Luigi Ambrosio.
Oggi il ministro degli esteri Tajani ha cercato di fare quello che il governo è abituato a fare, ha provato a galleggiare. Il problema è che è impossibile galleggiare di fronte alle decine di migliaia di vittime civili, alla fame, alle intenzioni di pulizia etnica di Gaza della componente più radicale e religiosa del governo israeliano. Indignano le morti civili, ha detto Tajani, e la sola soluzione sono i due stati, ma oltre alle affermazioni di rito, nulla. Per una volta le opposizioni tutte insieme hanno avuto gioco facile a denunciare la totale mancanza di iniziativa del governo italiano. Tre esempi: l'unico vero aiuto umanitario è fermare Netanyahu, gli ha risposto il deputato del PD Provenzano. Siete il governo più complice con Tel Aviv e non vedete la sua deriva autoritaria, ha aggiunto il senatore di AVS De Cristofaro. Italia Viva ha citato le proposte di sinistra per Israele. Poi però le opposizioni unite in piazza non lo saranno, perché alla manifestazione del 7 giugno mancheranno i centristi, ma questa è un'altra storia. Quello che è accaduto oggi è che nella informativa alle Camere su Gaza il governo italiano ha mostrato di nuovo di non voler scegliere se stare con l'Europa, che ha iniziato a dire al governo di Tel Aviv di fermarsi, minacciandolo di interrompere gli accordi di collaborazione, iniziativa su cui l'Italia si è astenuta, o se stare con l'amico Netanyahu, che ha scatenato una campagna aggressiva contro l'Europa, facendo così il gioco del governo israeliano.
Spostiamo ora lo sguardo sul fronte ucraino. Zelensky ha detto che la Russia sta posizionando decine di migliaia di uomini lungo il confine con la regione di Sumy per un'eventuale campagna estiva. Nelle scorse ore Donald Trump ha ribadito per la terza volta in pochi giorni di non essere contento dell'atteggiamento russo. Mosca invece ha parlato di un possibile nuovo incontro con gli ucraini il prossimo 2 giugno, sempre a Istanbul, come la scorsa settimana. Zelensky nel frattempo è stato a Berlino. Il nuovo governo tedesco sta assumendo una posizione molto più dura del precedente nei confronti di Mosca, come ci racconta da Berlino il nostro collaboratore Alessandro Ricci.
Diciamo che segna un nuovo capitolo nelle relazioni tra Germania e Ucraina l'incontro di oggi tra il presidente Volodymyr Zelensky e il cancelliere Friedrich Merz, anche perché Friedrich Merz ha ribadito che Berlino sosterrà Kiev finché sarà necessario, e questo si traduce nella firma di un memorandum da 5 miliardi che parla di armi, parla di ricostruzione, ma anche della produzione di armi a lunga gittata, la cooperazione per armi a lunga gittata. Ma la vera mossa è quella politica, ossia Berlino toglie, e lo dice Friedrich Merz in conferenza stampa, il limite alla gittata delle armi tedesche, e questo significa che l'Ucraina potrà attaccare la Russia sul proprio territorio. E inoltre Merz propone un piano per l'Ucraina, dove dice che però la Russia sta prendendo tempo, sta temporeggiando, e quindi bisogna fare pressioni su Mosca. Pronta la risposta del Cremlino, che dice: le parole del cancelliere Merz sono un ostacolo alla pace. Quindi relazioni molto forti tra Kiev e Berlino, molto più fredde tra Mosca e Berlino.
Questa sera l'Ucraina si è detta ancora una volta pronta a nuovi colloqui con la Russia, ma prima vuole ricevere il memorandum di Mosca per garantire che l'eventuale incontro del prossimo 2 giugno a Istanbul abbia effettivamente successo. Non ci opponiamo a ulteriori incontri con i russi e attendiamo il loro memorandum affinché l'incontro non sia vuoto e possa davvero avvicinarci alla fine della guerra. La parte russa ha almeno altri 4 giorni prima della partenza per fornirci il suo documento da esaminare, ha scritto così questa sera su X il ministro della difesa ucraino. Il Consiglio d'Europa invece ha raccomandato al governo italiano di svolgere al più presto uno studio indipendente sul fenomeno del razzismo nelle forze di polizia. Nel nostro report annuale 2024 non citiamo paesi nello specifico, ma basandoci sui dati a disposizione possiamo certamente dire che il problema del razzismo nell'operato delle forze di polizia si riscontra frequentemente in Italia e Francia, ha spiegato il portavoce del Consiglio d'Europa. Durissima e scomposta la reazione del governo di Roma, parole vergognose, ha commentato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Il ministro degli interni Matteo Piantedosi ha definito il Consiglio d'Europa poco utile e dannoso, un organismo che va sciolto, questo invece il commento della Lega. Sentiamo allora Riccardo Nuri, portavoce di Amnesty Italia.
Il tema della profilazione razziale da parte delle forze di polizia in Italia è di lunga data, colpisce persone razzializzate, colpisce non cittadine, persone migranti, persone appartenenti alla comunità LGBTQI+, persone di etnia Rom, che sono considerate un pericolo, una minaccia unicamente a causa del loro non essere bianche. Quindi il problema c'è, non riguarda solo l'Italia, ma è un problema diffuso in tutta Europa che colpisce le persone razzializzate e istituzioni serie credo che dovrebbero ammettere che il problema esiste, ringraziare chi l'ha osservato e garantire che verranno prese le misure adeguate, che vuol dire fondamentalmente formazione, professionalità e rispetto dei diritti e del principio di non discriminazione. È diffusa anche la tendenza da parte delle persone che subiscono profilazione razziale a non denunciare perché hanno sfiducia nella giustizia di uno Stato che le perseguita.
E a proposito di discriminazione, l'amministrazione di Donald Trump è pronta a cancellare i contratti federali con l'Università di Harvard per un valore complessivo di 100 milioni di dollari. Il governo ha già privato l'Ateneo di 2 miliardi e 600 milioni in contributi federali e la scorsa settimana ha annunciato che ad Harvard verrà proibito di accettare iscrizioni da studenti e stranieri. Una decisione questa però subito bloccata da un giudice federale. Nelle ultime ore è inoltre emerso che il Dipartimento di Stato sospende la concessione di tutti i visti studenteschi e in attesa di definire nuove regole per la revisione degli account social degli studenti. Roberto Festa.
La ragione è, ancora una volta, la sicurezza nazionale. È in nome della sicurezza nazionale che il Dipartimento di Stato ha sospeso la concessione dei visti per ragioni di studio negli Stati Uniti. Gli appuntamenti già programmati nelle ambasciate e nei consolati statunitensi nel mondo sono confermati, ma le autorità consolari non possono fissare nuovi appuntamenti fino a quando lo stesso Dipartimento di Stato non definirà le regole in merito agli account social. Allora, di solito i visti studenteschi vengono assegnati dopo un colloquio nelle ambasciate e nei consolati con gli studenti. La campagna contro il presunto antisemitismo nei college e il tentativo di cancellare i visti per centinaia di studenti stranieri che hanno fatto attività politica negli Stati Uniti hanno però portato ad un irrigidimento delle procedure. Si vuole quindi scavare negli account social degli studenti, Instagram, Facebook, X, alla ricerca di possibili idee e opinioni contrarie agli orientamenti di questa amministrazione, soprattutto in tema di guerra a Gaza. È una scelta contestata da molti legali e gruppi per i diritti civili che parlano di violazione del primo emendamento ed è una decisione che rischia di rendere più tortuoso, più difficile il percorso verso l'America per migliaia di studenti, ricercatori, studiosi che da decenni costituiscono un patrimonio intellettuale incomparabile per gli Stati Uniti e per le università americane.
È infine notizia di questa sera che il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Ragusa ha rinviato a giudizio tutti gli imputati del caso Mare Ionio. Gli imputati devono rispondere del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina aggravato dal trarne profitto. Oltre al comandante della nave, Pietro Marrone, vanno a processo Alessandra Metz, legale rappresentante della società armatrice Hydra Social Shipping, Giuseppe Caccia, capo spedizione, Luca Casarini, fondatore di Mediterranea Semi Humans e oltre a loro anche 3 componenti dell'equipaggio. Prima di salutarvi alleggeriamo con lo sport, in particolare con il tennis del Roland Garros. A Parigi Lorenzo Musetti vince in 3 set contro Galan e si qualifica al prossimo turno. L'impresa riesce anche a Matteo Gigante, ma contro Tsitsipas. Bene Jasmine Paolini, che all'ora di pranzo ha battuto l'australiana Tomljanovic. Domani nel primo pomeriggio derby azzurro tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli, mentre Yannick Sinner se la vedrà con il francese Gasquet. Nel singolare femminile invece Elisabetta Cocciaretto affronterà la russa Alexandrova. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Astazio.